Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali. La voce è diversa, ma siamo sempre noi, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, la cultura, lo sviluppo del pensiero scientifico e filosofico da un punto di vista particolare, includendo cioè nello sguardo tutti gli esseri viventi. E non solo, la specie Homo sapiens. È un punto di vista certamente insolito, ma che permette a nostro avviso di osservare il mondo con più profondità e con maggiore spirito di empatia.
La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Zenone Sovilla,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Cominciamo questa puntata rivolgendo un pensiero ai 1200, forse 1500 lupi che vivono nel nostro paese, fra gli Appennini e le Alpi. È una popolazione esigua, ricostituita grazie a specifici progetti nei decenni scorsi, dopo che i lupi erano stati sterminati nella prima metà del Novecento. Pensiamo a loro per lo scampato pericolo dei giorni scorsi, quando le regioni hanno bocciato, rinviandolo al Ministero per l'Ambiente per nuovi approfondimenti, il cosiddetto Piano Lupo, che era destinato a cambiare radicalmente la strategia tenuta negli ultimi 40 anni, basata sulla protezione integrale di questi animali. Delle 22 azioni concepite dal Ministero, ce n'era una in particolare letteralmente letale, poiché prevedeva la possibilità di eliminare, cioè uccidere, fino al 5% della popolazione stimata di lupi. Sarebbe stata una svolta radicale e anche una beffa, visto che il ministro Galletti aveva presentato il suo piano come una forma di contrasto al bracconaggio, che ogni anno comporta la eliminazione, per dire così, di 200-300 esemplari, mentre le associazioni animaliste e ambientaliste che avevano denunciato il piano lo descrivevano come una legittimazione del bracconaggio. Le regioni evidentemente hanno ritenuto più credibile questa seconda prospettiva e così il piano lupo, che pareva prossimo all'approvazione, è stato rispedito al mittente e quindi sarà sottoposto a nuove discussioni. Il tutto grazie alla forte, ben argomentata protesta di tutte le associazioni ambientaliste e animaliste, mai come stavolta unite e motivate. E qui gli esperti che hanno avallato a suo tempo il piano lupo dovrebbero forse farsi un piccolo esame di coscienza. Il ministero, da parte sua, ora dovrà riflettere sulla scelta iniziale di appoggiare le richieste estremistiche delle organizzazioni di agricoltori e allevatori, vere madrine del piano, che avevano individuato nelle aggressioni del lupo alle greggi il parafulmine per una crisi produttiva e commerciale che ha ben altre ragioni. Comunque sia, il piano lupo è accantonato e ora il dibattito si riapre e torneranno a confrontarsi le due opposte visioni del mondo, perché da una parte si lotta per salvare i lupi, ma in controluce si capisce che c'è un'idea di società vicina a un'aspirazione di convivenza civile fra tutti i viventi che si contrappone a un'altra, che trova nel mercato e nella legge del più forte i suoi principi ispiratori. La vicenda del lupo di qui in avanti andrà seguita anche per questo motivo. C'è una domanda ricorrente quando si parla di animali e di alimentazione non violenta. ossia, ma quanti sono vegetariani e vegani? La sensazione generale è che siano in aumento e basta dare uno sguardo agli scaffali dei supermercati o al numero di ristoranti e altri luoghi di ristorazione che offrono specialità vegetali per farsi quest'idea. È però molto difficile dire quale sia il numero delle persone che hanno compiuto permanentemente la scelta di escludere qualsiasi prodotto di origine animale dalla propria alimentazione. Non esiste un censimento ed è anche difficile pensare che ne venga realizzato uno nel prossimo futuro. Soccorrono quindi le stime proposte ogni anno dal rapporto Eurispes, che compila un ritratto degli italiani basandosi su un questionario compilato da un campione rappresentativo della cittadinanza. In verità sono stime che presentano grandi oscillazioni fra un anno e l'altro, oscillazioni così forti da indurre a pensare che le risposte degli interpellati non siano troppo accurate e di conseguenza le stesse stime non troppo attendibili. E tuttavia sono le uniche cifre che abbiamo da prendere, semmai, come si dice, con beneficio di inventario. Comunque, secondo il campione dell'Eurispes, il 7,6% delle persone si dichiarano vegetariane o vegane, una percentuale che, proiettata su una popolazione di 60 milioni di abitanti, corrisponde a circa 4 milioni e mezzo fra vegetariani e vegani. Secondo Eurispes, i vegani sarebbero triplicati nell'ultimo anno, dall'1 al 3% della popolazione, e sarebbero quindi oggi 1 milione e 800 mila. L'aumento sarebbe andato principalmente a scapito dei vegetariani, scesi in un anno del 2,5%. Queste sono le cifre, ognuno può interpretarle come crede. Si tratta in ogni caso di un fenomeno sociale forte, che è testimoniato, fra le altre cose, da una crescente attenzione dei media. Fra le molte opere dedicate a questo tema, oggi parliamo di Food Relovution, il documentario di Thomas Torelli, che da qualche mese è in circolazione. Sentiamo di che si tratta. Food Relovution è il film documentario di Thomas Torelli che fin dal titolo annuncia i propri intenti. Food come cibo, naturalmente, e Relovution come gioco di parole fra rivoluzione e amore, love in inglese, con tanto di cuoricino che nei manifesti e nei titoli del film prende il posto della O. La rivoluzione di cui si parla riguarda ovviamente l'alimentazione. Tutto ciò che mangia è una conseguenza, dichiara il sottotitolo. E il documentario si occupa delle conseguenze appunto dei consumi di carne in tre ambiti canonici: la propria salute, l'ambiente, la condizione degli animali negli allevamenti. Il film procede secondo un copione collaudato. Il ruolo chiave nello sviluppo del discorso è affidato a testimoni competenti e impegnati nei rispettivi ambiti di interesse. Incontriamo così l'attivista indiana Vandana Shiva, spauracchio delle multinazionali dell'agrobusiness, il medico ed epidemiologo Franco Berrino, Colin e Thomas Campbell, medici, ricercatori, autori del famoso The China Study sui rapporti fra alimentazione e patologie, e poi ancora Carlo Petrini, di Slow Food, Francis Moore Lappé, ambientalista statunitense, esperta di politiche alimentari, il filosofo Peter Singer, autore negli anni 70 del celebre Liberazione Animale, James Whitman, attivista dell'Animal Rights Foundation in Florida. Il documentario mette in fila le molte buone ragioni che dovrebbero spingere ciascuno a preferire un'alimentazione a base vegetale rispetto agli standard consueti. Buone ragioni per la salute, buone ragioni per gli animali costretti a infiniti supplizi in quegli universi concentrazionari che sono gli allevamenti industriali, buoni motivi per la tutela degli ecosistemi e per la lotta alla malnutrizione, considerati gli effetti inquinanti e diciamo pure antidemocratici dell'agrobusiness. La parte più riuscita del film è probabilmente quella riguardante la salute umana. Con gli interventi dei Campbell e le precise e ragionevoli osservazioni di Berrino, è possibile, dice Berrino, arrivare snelli fino a tarda età. E questa sembra quasi un'affermazione rivoluzionaria. Sono commoventi anche le immagini di una vacca e del suo vitello, portato via a forza dagli allevatori. Uno spot contro il consumo di latte e di latticini. Thomas Torelli, già autore di Un altro mondo, documentario dedicato ai nativi americani, dice che Food Relovution nasce dall'incontro di due parole, consapevolezza e amore. E il suo obiettivo è chiaramente quello di spingere le persone a riflettere su ciò che mangiano e a cambiare, di conseguenza, le proprie abitudini alimentari. Possiamo dire che Food Relovution è un buon manuale di prima informazione. Messo in circolazione, fragile navicella, in un mondo nel quale imperversano convinzioni sbagliate ma anche consolidate sul cibo e ciò che nasconde. La sola McDonald's, dice l'attivista di Animal Rights Foundation, spende ogni 12 ore quanto il Dipartimento Governativo per la Salute investe in un anno per informare sulla corretta alimentazione. Una lotta impari. Food Revolution è quindi un invito alla scelta consapevole e come tale deve essere valutato. Scommette sulla dimensione individuale del cambiamento. Cerca di stimolare sia il senso di colpa sia la cura razionale di sé. E poco dice, lo fa per accenni Vandana Shiva, sulla dimensione sistemica della rivoluzione che pure lascia intravedere. Perché ben sappiamo che l'abbandono del carnismo, come Melanie Joy chiama la nostra cultura alimentare e la nostra indifferenza per la sorte degli animali, lascerebbe in piedi ben poco dell'attuale sistema economico e dell'attuale sistema di potere. È questa la parte più complicata, ma anche la più importante, di ciò che chiamiamo liberazione animale. Food Revolution, tutto ciò che mangi ha una conseguenza, di Thomas Torelli, distribuzione militante, proiezioni secondo un calendario pubblicato sul sito foodrelovution.com.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in a world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want a view, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world. There's nothing to it.
Lo stesso rapporto Eurispes, che ha stimato la popolazione di vegetariani e vegani, riporta alcuni dati sul rapporto degli italiani con gli animali domestici. Si scopre così che un terzo degli intervistati ha almeno un animale domestico in casa, che questi animali sono in prevalenza cani, 62%, e gatti, 40,8%, e ancora che il 22% del campione ha preso un cane da un canile e circa il 30% ha adottato un animale abbandonato. Segnali questi ultimi di una certa propensione all'empatia. Il rapporto con gli animali da parte di una società umana è una questione ovviamente molto complessa, che riguarda le istituzioni e in generale la vita civile. Chi conosce bene tutto ciò è sicuramente la Lega Antivivisezione, meglio nota come LAV, la più grande associazione dell'arcipelago animalista, che quest'anno festeggia i suoi primi 40 anni di esistenza. Qualche numero. La LAV ha 58 sedi locali e 48.000 persone iscritte alla newsletter, persone cioè che si tengono costantemente informate sulle attività della LAV, che fra le altre cose conduce in media ogni anno 500 azioni legali per tutelare gli animali anche nei tribunali. Altro dato significativo, oltre 50.000 persone all'anno scelgono la LAV come ente cui destinare il 5 per 1000 del proprio reddito. Camilla Lattanzi ha intervistato Gianluca Felicetti, presidente nazionale della LAV.
Sono al telefono con Gianluca Felicetti, presidente della LAV. Quali sono i risultati che LAV può essere contenta di descrivere agli ascoltatori?
Ma sicuramente in questi 40 anni è cambiato la percezione della importanza della vita degli animali nel nostro paese. Questo sicuramente, devo dire in maniera trasversale, è sicuramente il risultato concreto più ampio. È una medaglia che però ha un'altra faccia, cioè che questa attenzione agli animali rimane, questo è l'aspetto negativo, per molti versi ancora generica, cioè si ferma magari alla reclamazione o al momento di, così, di attenzione nei confronti degli animali, ma non fa fare quella scelta concreta, quel passo in avanti che noi invece perseguiamo ogni giorno. Certo è che è cambiato anche tanto in termini di normative, molto lentamente, con tante battaglie. L'insegnamento di questi 40 anni è che nessuna battaglia è semplice, basti pensare al risultato dello stop ai test dei cosmetici sugli animali. Questo tema, che a fine anni 80, inizio anni 90, sembrava una delle battaglie più semplici da poter ottenere, dal quale avere un risultato positivo, ha portato praticamente 25 anni di campagne a livello europeo, a livello nazionale, ed è una conquista che dobbiamo difendere con le unghie e con i denti, anche come simbolo di cosa può e deve cambiare nella sperimentazione sugli animali, cioè che è possibile fare ricerca scientifica senza il ricorso alla vivisezione, e questo garantendo sicurezza per i prodotti che poi vengono commercializzati. Si sono fatti passi in avanti per gli animali domestici, penso ai cani e ai gatti, con ovviamente grandi e ampie sacche di violenza. In generale questi animali, che un filosofo come Luigi Lombardi Vallauri nel caso definisce animali signorini, sono gli animali che sono quasi un po', per varie ragioni, ma insomma sono anche oggettive, sono così dei precursori di quello che speriamo sarà invece anche la condizione di quegli animali ultimi negli ultimi, che sono gli animali che vengono fatti nascere esclusivamente per essere poi uccisi, per essere allevati e uccisi per l'alimentazione. Abbiamo avuto una vera e propria esplosione della scelta vegana, misconosciuta fino di fatto a 10-15 anni fa nel nostro paese, e in questo le attività appunto di diffusione, anche con il riconoscimento dei diritti dei vegani, pensiamo solo nelle mense scolastiche, abbiamo ottenuto solo qualche mese fa una nota del Ministero della Salute che certifica la non necessità del certificato medico per poter accedere a quello che è un diritto basilare, quello appunto ad una libera scelta di alimentazione. Ovviamente si potrebbe dire con una battuta che c'è ancora tanto, tantissimo da fare. L'AV, al di là di quella che è la divulgazione del cambiamento culturale, punta molto sul cambiamento normativo. Anche con altre associazioni riteniamo da tempo maturo il risultato dello stop degli allevamenti di animali da pelliccia, che in Italia sono essenzialmente i visoni, ancora oltre 200.000 in ormai solo alcune decine di residuali allevamenti concentrati nel nord del nostro paese. L'altro obiettivo è, anche qui già legge in altri paesi, oltre 20 in tutto il mondo, cioè non utilizzo degli animali nei circhi. Siamo un paese simbolo per l'attività circense, per tante famiglie circensi, per storia e tradizione, e quindi è più difficile nel nostro paese ottenere questo risultato. Il dato importante è che per la prima volta in un disegno di legge governativo la dismissione dell'uso degli animali nei circhi è stata inserita all'interno di quello che è una riforma del codice dello spettacolo, quindi per questo abbiamo raccolto diverse decine di migliaia di firme, e nei prossimi mesi questa sarà una battaglia per il tempo residuale della legislatura in corso nazionale che ci vedrà protagonisti. È un altro banco di prova, speriamo, di quella trasformazione concreta che vogliamo ottenere per la vita degli animali.
Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, la montagne, oui, mais moi.
Il 31 gennaio scorso si è chiusa la normale stagione venatoria con la consueta strage di vite e animali. L'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, l'ha definita la peggiore strage degli ultimi anni, con la morte di milioni di selvatici, moltissimi dei quali, dice l'ENPA, stremati se non uccisi dal gelo e, in centro Italia, anche dallo sciame sismico. La stagione venatoria, dice l'ENPA, non si è fermata neanche davanti alle conseguenze del terremoto. Ed è quindi stata una vera e propria caccia selvaggia. Le regioni, dice ancora l'ENPA, hanno spesso esteso i calendari venatori, in deroga alle leggi e in barba alla disciplina europea, e con il totale disinteresse, dice l'ENPA, di colui il quale è istituzionalmente deputato alla tutela della biodiversità, vale a dire il Ministero dell'Ambiente. L'ENPA alla fine definisce l'attuale governo, ma è un giudizio che evidentemente va esteso al precedente, che è rimasto in carica fino a dicembre, come il peggiore per gli animali selvatici. Gli animali non umani sono presenti nelle nostre vite in modi innumerevoli. In questa stessa puntata abbiamo parlato dei lupi e abbiamo parlato anche di animali domestici citati nel rapporto Eurispes e ancora di animali utilizzati negli spettacoli e di quegli animali selvatici o forse semiselvatici, sarebbe meglio dire, come quelli che abitano nelle riserve del Kenya e sono offerti a bolsi e spietati turisti occidentali per i loro giochi di guerra. E ci sono poi gli animali al cinema, dei quali ci parla periodicamente Emilio Maggio, il nostro cinemologo di fiducia, autore con Massimo Filippi di un libro unico nel suo genere, Penne e pellicole, dedicato appunto al cine animale. Ecco la nuova puntata della serie.
Si ricorda di me, professore?
Certo che mi ricordo.
Questa puntata di Cine Animalità è dedicata a un film, un documentario, se vogliamo attenerci alla formula abusata ma politicamente corretta con cui solitamente si designa il cosiddetto cinema del reale, film che suscitò molto scalpore al momento della sua distribuzione nelle sale nel 1948, provocando reazioni equamente distribuite fra estimatori e detrattori. In Le Sang des Bêtes, il sangue delle bestie, questo è il titolo del film, il cineasta francese Georges Franju, fondatore nel 1936 insieme a Henri Langlois della prestigiosa Cinémathèque parigina, il segretario della Fédération Internationale des Archives du Film, porta alla ribalta dello spettatore comune, senza infingimenti di sorte, prescindendo volontariamente da ogni pudore iconoclasta, uno dei luoghi più controversi e per questo tenuti debitamente nascosti agli occhi della civiltà moderna, il mattatoio. L'opera del maestro francese, celebre soprattutto per aver diretto nel 1960 Occhi senza volto, un singolare horror oggetto di un vero e proprio culto, tant'è vero che Almodóvar ne ha tratto un remake proprio qualche anno fa, mostra per la prima volta come funziona la complessa ed efficientissima fabbrica della carne in una grande metropoli e soprattutto cosa succede all'interno di uno spazio che Foucault non lesinerebbe a definire eterotopico, cioè un luogo che diventa l'emblema di tutti i luoghi dello sfruttamento alla stregua del carcere della fabbrica. Un campo magnetico dove la discriminazione, la gerarchia, il controllo e il disciplinamento dei corpi animali diventano funzionali alla loro soppressione, macellazione e smembramento. La cinepresa di Franju scavalca il muro di cinta del mattatoio costruito ai margini della metropoli parigina, in quell'estrema periferia dove sorgono le stesse fabbriche che alienano quella classe operaia che una volta fuori si ciberà proprio di quei corpi animali ridotti a scarti, dettagli, parti per il tutto. La cinepresa di Franju percorre l'intera struttura del mattatoio, l'intera filiera produttiva, mostrando l'orrore dell'abbattimento di bovini il loro squartamento, lo sgozzamento di pecore e agnelli, la decapitazione di mucche e maiali, senza nessun compiacimento, piuttosto svelando lo spettatore, proprio quello spettatore massa che ha bisogno della giusta dose di evasione, di essere saziato dalla carne come dallo spettacolo cinematografico e sedotto dalla produzione di morte così come dalla produzione di immaginario collettivo. Svela appunto la verità nascosta proprio di quel dispositivo, il mattatoio. Il film di Franju, oltre ad aver infranto per primo uno dei tabù del visibile e invisibile, è un'opera di raggelante sincerità, una sinfonia per suoni e immagini. Ricordiamo la straordinaria colonna sonora di un grande compositore come Cosma, in grado di generare uno degli sguardi più lancinanti e allo stesso tempo lucidamente politici dell'intera storia del cinema. In questo in ottima compagnia con un altro film epocale di quel periodo, quel Notte e Nebbia di Alain René, che per primo so squarciare la fitta coltre dell'ipocrisia post-bellica, mostrandoci dall'interno l'orrore di un campo di sterminio e le sue ferree regole di funzionamento.
Abbiamo iniziato questa puntata volgendo il pensiero a lupi e la concludiamo con il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che al mondo dei lupi si è ispirato per la ricetta della settimana. Sentiamo che cosa si è inventato.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Era mannaro americano a Londra, quello di Landis, ma anche tanto buonino il De Lupis disegnato da Anna e Barbera. Come avrete capito, la ricetta di questa settimana è ispirata e dedicata al lupo. Gli ingredienti per 4 persone per il lupino alfa, hummus di lupini con alfalfa, sono 160 g di lupini in salamoia, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, qualche seme di cumino, il succo di mezzo limone, un cucchiaio di tahina, del latte vegetale o acqua quanto basta, sale, peperoncino in polvere o paprika dolce, germogli di alfalfa. Private i lupini della buccia, sciacquateli accuratamente e lasciateli in ammollo per mezz'ora in acqua fredda. Scolate i lupini e mettete nel bicchiere del mixer o di un frullatore ad immersione. Unite la tahina, il cumino, lo spicchio di aglio e il succo di limone. Azionate il frullatore e aggiungete l'olio a filo e amalgamate con latte vegetale o acqua. Aggiustate di sale e peperoncino. Versate in 4 coppette e guarnite con i germogli di alfalfa.
Per questa settimana abbiamo finito e vi ricordiamo le voci che avete ascoltato e le persone che hanno reso possibile la puntata: Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci, Emilio Maggio, Giuseppe Coco, Gianluca Felicetti, Gabriele Palloni. Con Restiamo Animali ci sentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa rete.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.